Perfetto. Eccoci qua. Allora, oggi è lunedì 27 maggio, sono le 9:10 e cominciamo la prima puntata ufficiale di questo podcast, che è un'idea di Davide Cerutti, che ringrazio perché mi ha coinvolto, poteva farlo da solo, ma mi ha coinvolto, è stato molto gentile. Commento Davide, un saluto da Napoli, 73852, se avevi un nome anziché un numero, magari era meglio, forse però 73852 Davide ti dice qualcosa. Allora,
No.
Anna, si dice che si chiama Anna.
Ah,
Hai un sacco di donne che ti seguono, questa cosa mi dà un po' di... Insomma.
succede così che la medicina di Hammer sono più le donne che
Questo...
seguono.
Devo capire perché. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo deciso insieme a Davide, anche se le persone che ci seguono sono sicuro che ne conoscano molto, però visto che siamo proprio agli inizi, di fare un pochino di ripercorrere i passi, i basics, come si dice, in italiano, i passi fondamentali. E stasera pensavamo di fare un po' di ripasso delle cinque leggi biologiche, così come le ha enunciate Hammer. Davide ovviamente è ultra preparato, Davide ha scritto due o tre libri, sei già al terzo o sono due?
Allora, ne ho scritti, ne sono pubblicati due, sto lavorando al terzo che sarà un libro unicamente di casi, in cui presenterò ogni caso e poi presenterò, cioè spiegherò la parte teorica, che tessuti sono stati coinvolti e le varie considerazioni. Perché ho visto che i casi sono sempre la cosa che diciamo convince di più le persone. Perché si vede l'applicazione pratica, capisci, di queste leggi che se no rimangono facilmente teoriche e basta.
Sì, devo dirti la verità, ci sono anche dei casi, io ho degli amici che conoscono benissimo le leggi, che hanno fatto corsi, eccetera, che però a volte vengono colti, vabbè, il mio caso, quello dell'allergia ai gatti, penso anche di aver capito qual è l'episodio dell'infanzia che me l'ha effetto scatenante. Poi con Adriano Buranello, non so se lo conosci, lui ha una ipotesi, una teoria, secondo me non è sbagliata, della omeopatia verbale che serve in qualche misura, se ho capito bene, per cancellare certe memorie cellulari, certe cose. Io sono stato pigro, non l'ho fatto. Lui mi ha detto: Alberto, fai così, così e così per 7 giorni. Io vado, no? Probabilmente non è un problema così grave, anche perché forse con gli anni che passano è sempre meno pesante. Oppure un amico che è celiaco, lui l'ha collegata questa cosa al fatto che a 20 anni ha perso il padre rapporto col cibo, eccetera, da lì gli si è scatenata. Però, mentre è vero che sono molto interessanti i casi, tra virgolette, risolti, e sono quelli che danno più entusiasmo, non dimentichiamo che ci sono dei casi in cui apparentemente uno trova il conflitto scatenante, però non è banale venirne fuori. Comunque, era solo una considerazione così.
Allora, ci sono anche casi in cui il conflitto scatenante non si trova, dei rari casi in cui non si trova perché è avvenuto troppo da piccolo, la persona non se lo ricorda oppure l'ha anche rimosso, perché non dimentichiamoci che i conflitti sono anche degli shock, quindi se lo shock è molto forte, finisce nell'inconscio e a quel punto farlo arrivare alla mente conscia non è così semplice. Però in quei casi si può comunque lavorare sulle recidive, sui binari. Cioè cercare di capire che cosa riattiva quel sentito, no?
Interessante.
Quindi
Dopo ci
qualcosa.
spieghi anche cosa sono le recidive. Beh, si capisce, in parte lo sapranno, magari ce lo spieghi meglio.
Sì, io.
Ascolta, io direi che ci diamo, anche se siamo partiti un po' in ritardo, ci diamo l'ora esatta per non travalicare. Quindi ti faccio la domanda iniziale. Vuoi dirci quali sono, innanzitutto, la prima delle cinque leggi biologiche? Se tu dovessi spiegarla a una persona che non ne sa nulla, cosa diresti?
Allora, la prima legge biologica è la prima grande intuizione del dottor Hammer, il quale prima di tutto l'ha applicata a se stesso, perché lui dopo la morte del figlio si è ammalato in maniera, tra virgolette, grave, cioè gli è venuto un tumore al testicolo. E lì ha cominciato a pensare, ma è possibile che io, una persona che di 42, 43 anni, quanti ne aveva, che è sempre stata sana, proprio adesso che qualche mese fa mi succede questa grossa tragedia, possibile che subito dopo mi viene questa, tra virgolette, malattia considerata grave e non ci sia nessun collegamento perché per la medicina assolutamente no. Il tumore al testicolo viene per genetica, viene per avvelenamento, viene per qualsiasi cosa, ma non per conflitti, tra virgolette, emotivi, biologici, come invece dice la medicina di Hammer. No? Quindi lui ha cominciato a pensare, ma allora forse tutte le persone che sviluppano poi in una certa fase della loro vita una malattia, forse prima hanno vissuto anche loro un conflitto di qualche tipo, no? Un evento scioccante.
Scusa, anche perché figlio, testicolo, c'è comunque una relazione, diciamo, biologica.
Sì, diciamo, no? Che era abbastanza evidente lì, però poi se tu guardi anche gli altri conflitti, se tu vedi la funzione che fa un certo organo, il conflitto è sempre legato alla funzione di questo organo.
Esatto.
No? Quindi lì il testicolo era collegato a un conflitto di perdita. E allora da lì ha cominciato a indagare, lui quando poi è guarito è tornato a lavorare in ospedale e ha cominciato a indagare tra i pazienti oncologici del suo reparto se...
Scusa, fra l'altro è guarito con una terapia, tra virgolette, tradizionale, cioè a quel tempo non aveva ancora scoperto le sue leggi. Quindi
no, allora per dirla giusta è andata così, questo tumore testicolo è stato asportato, è stato operato, asportato probabilmente perché era molto grosso anche. Però già l'operazione non è andata come il dottor Hammer voleva, perché gli avevano detto che avrebbero asportato solo il testicolo, invece hanno asportato anche i linfonodi di quella zona. Perché purtroppo la medicina ragiona così, trova dei linfonodi ingrossati.
Più togli meglio è.
No, poi trova i linfonodi ingrossati vicino al tumore, lei interpreta che è il tumore che si è espanso.
Certo.
In realtà non è così, è che quando c'è un processo speciale che... in questo caso del tumore, ovviamente anche i linfonodi limitrofi si ingrossano un pochino perché c'è più lavoro da fare, c'è più materiale da smaltire. Tu sai che i linfonodi, voi sapete che i linfonodi sono una specie di spazzini, no, del nostro corpo, e quindi il corpo li fa ingrandire un po', quei linfonodi limitrofi, proprio perché c'è più lavoro da fare, quindi ha senso che siano più grandi. Però purtroppo la medicina sappiamo che interpreta tutto in modo terroristico, quindi per loro è il tumore che si è espanso e quindi gliel'hanno tirati via. E lui quando ha saputo
Scusate, una cosa non sapevo, sono una sorta di spazzini i linfonodi, non lo sapevo, approfitto della tua...
Sì, perché la linfa, praticamente la linfa fa un percorso inverso, cioè parte dagli organi e viene poi convogliata nel flusso sanguigno e poi eliminata. Quindi è un sistema sostanzialmente di smaltimento, il sistema linfatico. E il dottor Hammer, dopo che ha visto che gli avevano tolto questi linfonodi, ha fatto un altro conflitto, di attacco al ventre, perché era stato attaccato lì. E quindi dopo, poi vabbè, in qualche modo ha risolto, e risolvendo ha avuto una forte ascite. Quindi
ascite,
a quel punto...
acqua. Sì.
Ascite è quella quando si ingrossa molto l'addome sostanzialmente, perché in soluzione il peritoneo gonfia ancora di più e quindi ti gonfia tutto l'addome. E a quel punto il dottor Hammer gli aveva dato un 1% di possibilità di sopravvivenza, perché aveva già un tumore, secondo loro, già andato in metastasi, che non esistono, però secondo loro era così, e in più aveva questa fortissima ascite e quindi per loro era spacciato. E a quel punto lui ha mandato a...
Scusa se ti interrompo sempre, ma l'ascite è l'accumulo di acqua, o c'è una massa di qualche tipo?
Allora, l'ascite avviene in soluzione del peritoneo. Il peritoneo è la membrana di protezione dell'addome. E se tu non hai il profugo, gonfia un pochino, ma non hai l'ascite. L'ascite, chiamata ascite della medicina, si ha quando hai quel programma lì e assieme hai anche il profugo. Perché tu sai che il profugo fa ritenzione idrica e quindi lì ci gonfia tre volte tanto la pancia, no? E in quel caso chiamano l'ascite.
Sì.
E lui a quel punto però fortunatamente ha mandato a quel paese tutti i medici e se n'è tornato a casa, perché ha detto vabbè, io sono medico, mia moglie è medico, vediamo di curarci da solo.
Ne arrangio, esatto.
E tornando a casa ha detto che è andato in soluzione ovviamente dei suoi conflitti, anche parlando con la moglie, e poi ha fatto probabilmente diversi mesi brutti, nel senso che questa ascite è stata scaricata, ma lui stesso dice che c'erano odori, c'erano cattivi odori, perché qui siamo nel mesoderma antico e lo smantellamento viene fatto a opera di micobatteri e funghi che sono la causa dei cattivi odori, no, del nostro corpo. E quindi aveva anche queste perdite purulente che non erano, erano simpatiche, però tant'è che dopo qualche mese lui è tornato perfettamente sano, tanto che alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno dopo, ha ricominciato a lavorare. E quindi lì ha cominciato a indagare questa sua intuizione e ha visto che così era. Solo che ha visto che il conflitto non avveniva poco prima della manifestazione del sintomo, avveniva settimane o anche mesi prima. E allora non capiva, perché Amer ovviamente aveva studiato anche lui la psicosomatica, come tutti i medici. Però la psicosomatica presuppone che uno abbia il problema e nel momento che ha il problema ha anche il sintomo. Invece quello che lui osservava era che c'era prima una fase in cui una persona aveva un problema da risolverlo, da risolvere, e in realtà poi il sintomo gli veniva dopo, cioè dopo che aveva risolto il suo problema gli venivano i sintomi fisici. E così ha scoperto la seconda legge biologica, ha scoperto che le malattie non sono entità a sé stanti, fanno parte di un programma speciale biologico che è costituito da due fasi. Una fase di conflitto attivo in cui abbiamo il problema, quindi abbiamo pensiero fisso, mangiamo e beviamo poco, vasocostrizione, fase fredda chiamata, in cui però siamo attivi, siamo pronti a affrontare il nostro problema e assolutamente non ci consideriamo malati. E poi, una volta risolto il nostro conflitto, entriamo nella fase di riparazione e lì sì ci consideriamo malati, perché è la fase calda in cui abbiamo tipicamente febbre, abbiamo i sintomi, abbiamo stanchezza, abbiamo bruciori, abbiamo dolori e così via, no?
E dal punto di vista biologico questo si spiega facilmente col concetto del momento della parte cosiddetta in trincea e della parte invece in cui sei al sicuro, e a quel punto il corpo ti permette di sentire il male, ti obbliga a ricostruire, a riposarti, a fermarti.
Sì, sostanzialmente.
Mentre prima, non ti, tra virgolette, non ti disturbava perché sapeva che c'era il conflitto attivo e non poteva...
Altro che non disturbarti, prima ti dà degli strumenti in più per risolvere il tuo problema, ti fa essere più veloce, ti fa essere più attivo, ti fa a seconda del tipo di conflitto, ti dà un leggero surplus all'inizio, il genere, poi ci sono delle eccezioni.
Scusa, tra l'altro, questo è anche il motivo per cui quando uno comincia una chemioterapia all'inizio sta anche meglio, si sente più forte, perché lo stai in qualche misura stimolando con un altro tipo di conflitto che è il veleno, e quindi il corpo all'inizio reagisce come se fosse attaccato e quindi deve darti più energia. Tante volte si sente, no? Quando uno comincia la chemioterapia si dice, ah guarda, mi sto benissimo, mi sento bene.
Allora, la chemioterapia è un veleno, quindi è un simpatico tonico, quindi attenua già di per sé leggermente una qualsiasi fase vagotonica. Ma quello che dici tu, secondo me, più che altro è dovuto al fatto a quelle persone che con la chemioterapia si sentono ben curate.
Allora, anche quello può essere.
Nel momento in cui iniziano la chemioterapia, tolgono il profugo e quindi i sintomi li sentono.
Ok. Quindi allora, prima legge bifasica.
No, prima legge è la DHS, che tutto parte dal conflitto biologico, che è un evento inaspettato, drammatico e vissuto in solitudine. E da quell'evento parte il programma speciale biologico, che va sempre in maniera sincrona su tre livelli: l'organo interessato, il cervello, in cui noi nel cervello abbiamo tutta una mappa del nostro corpo, quindi che ne so, se facciamo un conflitto al gomito destro, avremo male al gomito, cioè avremo poi in soluzione male al gomito destro, poi si attiverà anche il relè nella testa a sinistra, ovviamente, perché le correlazioni sono incrociate, e anche la psiche. Cioè anche a livello psichico noi in fase attiva siamo nervosi, siamo attivi e tutto, e preoccupati e tutto. Invece in soluzione a livello psichico noi siamo sereni in fondo, abbiamo i sintomi, quindi non è che siamo contenti, però siamo sereni perché diciamo, il nostro problema nella vita era stato dato in soluzione, non è stato risolto. Quindi, e invece a livello cerebrale abbiamo in fase attiva, si vedono dalle TAC dei cerchi concentrici in quel punto, che però nelle ultime TAC non si vedono più perché i macchinari li eliminano automaticamente, perché secondo la medicina questi cerchi concentrici sono sempre stati degli errori della macchina. E purtroppo è così. E nonostante Hammer ha dimostrato anche scientificamente che non può essere, perché se tu rifai l'attack spostando leggermente il macchinario e il cerchio concentrico è ancora nello stesso punto, non può essere
non dire che la macchina non c'è.
Sì. Capisci? Però tant'è, quindi a livello di fase attiva non possiamo più riscontrarli, perché le macchine, a meno che non si usano delle macchine ancora vecchie. Invece in fase di soluzione abbiamo un edema, quel punto del cervello si formerà un edema cerebrale che più delle volte passa inosservato, però se malauguratamente si fa un attacco al cervello nel momento in cui l'edema è più evidente, diciamo, possono anche dirti che hai un tumore al cervello. E che è un'assurdità, perché al cervello non si formano tumori, cioè non si formano proliferazioni cellulari nel cervello come nel resto del corpo, però lo chiamano tumori. Nel cervello sono semplicemente edemi di riparazione.
Quindi conflitto, c'è lo shock emotivo vissuto in solitudine,
sì.
Che deve essere inaspettato, intenso e non condiviso in qualche misura.
Sì, chiamiamolo... Scusami, chiamiamolo shock biologico, perché così biologico. Lo estendiamo a tutti gli esseri viventi, perché dico già, ma tutti lo sapranno, che le leggi biologiche non valgono solo per l'essere umano, valgono per animali, per piante, ovunque ci sia la vita. Cioè ovunque la vita, la vita ha sempre una sua fisiologia normale, se vogliamo, anche un verme, anche un organismo unicellulare, e poi una fisiologia speciale che parte proprio a seguito di conflitti. Ovviamente anche tutti gli esseri viventi possono vivere degli eventi inaspettati nella loro vita, no? E che riguardano la loro sopravvivenza. Quindi certo. anche tutti gli altri esseri viventi possono vivere i conflitti. Certo, l'essere umano ha in più questa cosa del cervello cosciente, grazie al quale interpreta la realtà, e quindi diciamo i conflitti sono sempre mediati da questo suo velo di interpretazione della realtà, no? Che però, se vogliamo, hanno anche gli animali, cioè anche un animale nel bosco può confondersi e confondere un fruscio di un ravoncello che cade con la presenza di un predatore, capisci? Quindi anche lì lui, se comunque lo interpreta come predatore, si attiva il suo conflitto. Poi quando si accorge che è un ramo, ovviamente va in soluzione.
Ma questa cosa qui dell'interazione fra la biologia e la psiche, intesa come ciò che sono le nostre convinzioni, a me aveva suggerito un ulteriore vantaggio della conoscenza delle cinque leggi biologiche e della medicina di Hammer. Per quale motivo? Perché forse l'ho detto, sicuramente l'ho detto tante altre volte, ma vale la pena ripetersi, mentre per certi tipi di reazioni, classica martellata sul dito mentre sto battendo un chiodo nel muro, è evidente il rapporto di causa ed effetto che c'è fra la martellata e il mio dito che mi fa male e si rigonfia, per altri tipi di cose è molto più difficile, cioè una psoriasi, qual è la martellata che mi ha causato la psoriasi? Un'ulcera, una gastrite, eccetera. Allora, se invece io, secondo me, è proprio il discorso della mediazione delle nostre convinzioni. Cioè, se io per qualche motivo penso di non valere, ecco, facciamo un esempio, perché da piccolo mi hanno detto che non vale niente, eccetera, oppure ho continuamente la paura che non ce ne sia abbastanza per me, perché eravamo 18 fratelli e l'ho trattato meno bene, eccetera. Può darsi che queste mie convinzioni, tutto sommato errate, perché voglio dire non è vero che non valgo, oppure non è vero che mi mancherà mai il cibo, si traducono in reazioni nel mio corpo che andranno a cercare di risolvere il mio percepito. Allora, se io riesco a risalire a qual è la mia convinzione sbagliata, posso lavorare a livello delle mie convinzioni e cercare di cambiare quelle, dei miei pregiudizi o preconcetti. Per cui il fatto di sapere che quella data, chiamiamola patologia, anche se sappiamo che il termine è sbagliato, mi capita perché io ho questa, tra virgolette, tara, può essere una cartina di tornasole che mi dice guarda che tu devi andare a lavorare su quell'aspetto che è, per esempio, la tua autostima, o per esempio devi lavorare sul fatto che sapere che non ti mancherà mai il necessario per vivere. E quindi, secondo me, la bellezza di conoscere queste cose è che non si spreca, tra virgolette, la malattia, nel senso che riesce a capire il segnale meglio.
Beh, assolutamente, ma il primo segnale che capiamo con Hammer è che la malattia aveva un senso. Ed è stata utile
sempre per
la nostra sopravvivenza. Cioè, noi senza i conflitti biologici, i programmi SBS, non saremmo, la vita non potrebbe come sopravvive, perché non potrebbe rispondere in maniera adeguata agli imprevisti, capisci? Quindi di base i programmi biologici sono sensati e fanno il loro decorso e non succede niente di male. C'è un problema, se vogliamo, e anche Hammer lo diceva, che in fondo è quello il problema, che è il problema delle recidive. Cioè, se noi continuamente, tu hai fatto l'esempio di una persona che si svaluta, ok, sì, va bene, può essere che uno, non so, non passa un esame, si svaluta, e però poi la natura lo fa essere più forte dopo, alla fine, no? Per poter passare questo esame di qualsiasi tipo. Però se a ogni minima cosa ha la tendenza a fare conflitto di svalutazione, fa un po' troppe recidive, capisci? Allora in quel senso ha senso quello che dicevi tu, cioè cercare di capire come mai interpreta tutte le cose della vita come una svalutazione, capisci? Esatto. Però questa è una cosa, cioè prima di tutto io insisto che bisogna comprendere l'utilità dei programmi SBS, perché così non rifiutiamo automaticamente il sintomo, capisci? Perché purtroppo ci hanno veramente convinti che noi dobbiamo stare sempre bene, sempre,
primo,
in forma, sempre bene. E se stiamo male dobbiamo fare di tutto per stare bene il prima possibile, no?
Esatto.
E questo alla luce della medicina di Hammer non è possibile neanche, perché se noi abbiamo una riparazione da fare di 15 giorni, per dire, noi possiamo pigliare possiamo un po' attenuare magari la vagotonia con farmaci o quant'altro, però quei 15 giorni in cui stiamo male ce li dobbiamo passare, capisci?
Quindi sì, ce n'è bisogno.
E quindi è meglio interpretarli in una maniera corretta, perché se li interpreti nel modo corretto non attivi il profugo e li passi bene, la passi bene la riparazione, capisci? Se no la passi male, a meno che non cominci a prendere farmaci e sappiamo dove si finisce, no?
Sì, anche perché poi si perde l'opportunità di comprendere qual è il significato, qual è il messaggio che la malattia...
Ma questo assolutamente sì, lo dico sempre anch'io, che grazie a Hammer ogni tra virgolette malattia diventa una grande opportunità per capire meglio noi stessi e per capire meglio anche l'universo in cui viviamo, perché sono leggi che, valendo sia per noi che per ogni forma di vita, e ci possono permettere anche di fare delle riflessioni e dei ragionamenti su come funziona proprio questo universo nel complesso, capisci?
A livello generale, la cosa che secondo me è veramente rivoluzionaria è che mentre tutta la medicina classica affronta il tema della salute come un combattimento continuo, c'è sempre un nemico. Esatto. O è un nemico che ti attacca dall'esterno, o è un errore genetico e quindi bisogna cancellare l'errore. Invece quando scopri la medicina germanica dici che non c'è nessuna battaglia, cioè non c'è nessuna guerra, non c'è nessun combattimento, si tratta solo di ascoltare un segnale.
È molto negativo questo approccio che ha la medicina, perché in fondo se ci pensi uno fa la guerra a se stesso, perché le malattie sono frutto dei programmi speciali biologici che abbiamo fatto partire noi stessi a livello inconscio, ma le abbiamo fatti partire noi stessi, quindi parte una guerra insensata. A me viene sempre in mente Mihailovic, no? Il calciatore, che
l'allenatore
è una persona in grande forma, sempre stato uno sportivo e tutto, però aveva questo approccio alla malattia sbagliato, cioè continuava a dire no, io questa brutta bestia la sconfiggerò,
la combatto, sì.
Capisci? Perché io sono forte, la combatto, ma e tu puoi essere forte quanto vuoi, ma se fai la lotta a te stesso come fai a uscirne?
Capisci? Sì, beh, rialli lo stesso.
Quindi poi finiscono male queste persone, quindi è importantissimo capire quello che sta succedendo, veramente.
Ascolta, velocemente le altre tre, hai detto le prime due e poi vabbè, 3, 4 e 5 o 3 e 4, se vuole 5 si può.
Allora la terza legge è un'altra grandissima scoperta di Hammer, e cioè che i tessuti del nostro corpo non si comportano tutti allo stesso modo. Ci sono due macro gruppi, ci sono i tessuti più antichi che sono l'endoderma e il mesoderma antico, innervati dal tronco cerebrale e dal cervelletto, che si comportano in un modo, cioè fanno proliferazione cellulare in fase attiva e disgregazione del cosiddetto tumore in soluzione. Per esempio, che ne so, le tonsille. Ogni ghiandola, quasi tutte le ghiandole, tranne tre eccezioni, sono endoderma. Quindi, che ne so, le tonsille in fase attiva crescono, no? Diventano più grosse, perché una tonsilla più grossa secerne più tessuto ghiandolare di una tonsilla più piccola. E quindi se c'è bisogno di un globare, un boccone, il corpo fa crescere una tonsilla, no? Poi c'è destra e sinistra, vabbè, non complichiamo le cose. Poi in soluzione, questa tonsilla ingrossata deve ritornare come era prima, perché non serve più la tonsilla ingrossata, no? Si è risolto il conflitto. E lì operano funghi e micobatteri che disgregano quella formazione in più che si è creata, ok? Invece i tessuti moderni, quelli del mesoderma recente e dell'ectoderma, innervati da midollo cerebrale e da corteccia cerebrale, si comportano in modo sostanzialmente opposto, cioè in fase attiva fanno riduzione cellulare e in soluzione fanno ricostruzione di quella ulcera, di quella necrosi che si è formata nella fase attiva.
Hanno anche un certo differenza. C'è un motivo per cui si comportano all'opposto, oppure è semplicemente la fisiologia dell'organo interessato?
Il motivo è un motivo evolutivo, perché i tessuti del paleoencefalo, quelli di primo gruppo che ho detto, hanno anche un incremento funzionale in fase attiva, no? Cioè aumenta la ghiandola, per esempio gli alveoli polmonari diventano più grossi, per noi respiriamo meglio così, no? Quindi ci danno una risposta biologica in termini di sopravvivenza immediata, ok? Probabilmente perché eravamo ancora degli esseri che dovevano rispondere immediatamente alle sfide della sopravvivenza. Invece, diventando poi esseri di terra e soprattutto esseri di branco, abbiamo potuto sviluppare dei programmi un po' diversi, perché il branco ci dava già una protezione, una prima protezione a livello di sopravvivenza, no? E quindi addirittura molti tessuti dell'ectoderma fanno anche riduzione funzionale in fase attiva, perché è quello il senso biologico. Per esempio, la separazione, se ti separi dal branco, in fase attiva tu hai una riduzione funzionale dell'epidermide, nel senso che senti di meno il contatto, così da sentire meno questa separazione dal branco. Capisci? Poi in soluzione ricostruirai e tornerai. Cioè, il fatto che alla fine del programma si ritorna come prima è comune a tutti e due i gruppi di tessuti. Però, come detto, si comportano in modo diverso. E questa è stata una grandissima intuizione di Hammer, perché all'inizio lui vedeva che certi tessuti si comportavano in un modo e certi in un altro, ma non ha pensato subito all'embriologia, perché l'embriologia non è una materia tanto considerata dalla medicina. Sì, c'è l'esame, ma è un esame minore, non viene tanto considerato.
Perché la situazione degli organi, chissà cosa serve.
Perché se non avendo visto queste correlazioni che invece ha visto Hammer, per loro capire che un tessuto viene dall'endoderma, dall'ectoderma, mesoderma, non è che gli cambia granché, capisci? E quindi neanche lo studiano.
Io non lo sento più.
Mi sentite? Mi senti?
Non lo sento più, non sento più Davide.
Non mi senti più?
Sì, ti sento, scusami.
Ecco. Mi senti adesso?
Sì, ti sento.
Ok, quindi questa è la terza legge biologica. Poi facciamo una carrellata veloce, perché non abbiamo neanche tantissimo tempo.
No, infatti.
Allora, la quarta legge biologica invece riguarda i microrganismi, che sono i nostri simbionti. Ora, anche la medicina sa che noi abbiamo una certa quantità di batteri e funghi che sono nostri simbionti, cioè vivono principalmente nell'intestino e non ci fanno nessun danno, anzi sono essenziali per la digestione del cibo, la disgregazione del cibo e così via, no? E però la medicina ha sempre considerato altri tipi di, cioè la medicina ha sempre considerato che c'erano batteri buoni e batteri cattivi, anche lì, no?
Nella migliore delle ipotesi, esatto, nella migliore delle ipotesi, vabbè, alcuni sono buoni, altri cattivi.
Esatto, il solito discorso di dividere il mondo in buoni e cattivi, no? L'universo esatto. In buoni e cattivi, si rispecchia tutto. Guarda, questo è anche un motivo per cui ho fatto questo, ti ho proposto questo podcast, perché in fondo le leggi di Hammer poi si rispecchiano anche nella società e in tanti aspetti, no? Questo è uno di questi, cioè dividere tutti tra quelli cattivi. Noi, poi di solito noi, siamo sempre noi i buoni.
Esatto, ah beh.
Questo è il mondo è cattivo.
Non apriamo questa, okay. Questo capitolo, perché va, lasciamo stare.
Okay. Comunque, la quarta legge biologica in realtà ci dice che non ci sono batteri buoni e batteri cattivi. Ogni perché ci dice che è sempre il nostro cervello che decide quali microrganismi possono proliferare nel nostro corpo e quali no, ok? Quindi non c'è mai una cosa fuori controllo. Tu non so se sai che io ho scritto vari articoli su questa cosa del contagio. Non so se sai che anche ai tempi della famosa diatriba tra Pasteur da una parte e Koch e dall'altra parte Bechamp, Bernard e altri. E questa gente qui beveva, si ingeriva davanti al pubblico quantità spropositate di batteri considerati aggressivissimi, tipo, non so, morbillo, così via. E non gli succedeva niente di niente. Perché? Perché se non c'è il terreno adatto nel corpo, tu puoi buttare giù quello che vuoi, ma è come buttare delle scimmie al Polo Nord, cosa vuoi che succeda?
Guarda, su questo argomento ti fermo, perché secondo me questa è una delle cose su cui va dedicata una puntata apposta. Perché anche tanti che riconoscono a livello, se vuoi, istintivo, comunque anche di buon senso, la correttezza delle cinque leggi biologiche, perché tutto sommato, non so se hai notato, tu sicuramente sì, però anche i proverbi popolari ti dicono che insomma c'è una relazione, questa cosa ti fa il sangue amaro, mi ha fatto un fegato così, eccetera. Per cui quando tu dici che c'è una correlazione tra come noi ci siamo sentiti in un dato momento e quello che ci è capitato dopo, beh, io mi ricordo quando ho cambiato casa, i vicini erano anziani, sono morti da 20 anni fa, però loro mi hanno detto quando la moglie si era ammalata, quando il figlio si era separato, perché lei non l'aveva vissuta bene, ma loro con la loro saggezza popolare, gente che non aveva studiato, però lo riconoscevano questo, dicevano si è ammalata per il dolore che della separazione del figlio. E quindi su quella parte lì, tutti quanti no, però non è difficile che la gente ti segua. Quando si arriva al discorso dei virus e dei batteri, lì tanti si fermano, non hanno coraggio e dicono no, non è possibile. Per cui secondo me vale la pena dedicarci una puntata apposta.
Ma sì, ma perché ci hanno fatto un lavaggio del cervello su questa storia del contagio che non finisce più. E quindi pur se tu vai a vedere, Koch aveva stabilito delle leggi precise per stabilire se il batterio era patogeno o no. E non sono mai stati verificati sulla TikTok, capisci? Però nonostante ciò rimane in piedi questa teoria, perché se tu continui a parlarne, anche se una cosa è falsa, tu continui a dire che è vera, alla fine io faccio sempre l'esempio, perché tanti poi mi dicono ma io ho avuto il caso che mi sono stato vicino a uno che aveva il raffreddore, e io faccio sempre questo esempio, che può sembrare esagerato, ma in realtà non lo è. Cioè, se il sistema ci avesse detto che tu ti ammali perché la causa del tuo malanno è la pioggia, ok? Tu sicuramente avresti avuto una marea di persone che ti dicono che è vero, che proprio
perché
quel giorno
è cominciato
a piovere e sono stati male.
No, assolutamente.
Quindi un certo numero di persone che soddisfano un tuo criterio le trovi sempre, ma il problema è che se è una legge deve valere per tutti.
Non è una legge.
Come le leggi di
Hammer. Io nel mio piccolo ho fatto il mio video in cui andavo a casa di uno che aveva 39 di febbre, positivo al test PCR, e ci siamo ripresi non baciandoci in bocca, ma quasi. Vabbè, ho fatto anch'io il mio piccolo esperimento. Quarta legge. Quindi dobbiamo sentire poi le domande, perché mi si è prenotato Luigi che voleva chiederti una cosa, quindi non mi sono dimenticato.
Concludiamo velocemente. La quarta legge semplicemente correla il tipo di microrganismo al tessuto che è interessato al programma SBS. e Hammer ha visto che i microrganismi più antichi sono quelli più grandi di dimensioni e sono collegati ovviamente ai tessuti più antichi. Quindi i funghi, che sono i nostri simbionti più grandi, sono tendenzialmente collegati all'endoderma. Poi c'è questa classe famosa di micobatteri, che sono un po' delle forme di vita a metà tra funghi e batteri, che sono tipiche anche loro dell'endoderma e a volte anche del mesoderma antico. Poi ci sono i batteri, che sono tendenzialmente legati al mesoderma recente, e invece nell'ectoderma, l'ectoderma non ha microrganismo simbionte. Hammer all'inizio aveva ipotizzato potevano essere questi virus, ma poi studiando ha capito che tutta la questione di virus è completamente campata per aria, non c'è niente di scientifico in tutta la cosa dei virus, e quindi ha detto no, i virus chiaramente non possono esistere per come ce li raccontano, e quindi è giunta a questa conclusione che la riparazione dei tessuti ectodermici avviene senza un intervento di microrganismi. E anche perché aveva visto che, per esempio, sai che c'è l'epatite A, B e C, e poi c'è l'epatite non A, non B, non C, no? Che sono uguali, sono uguali, solo che in una sei positivo al test farlocco, che è tipo il test del Covid, che ti dice che hai quel virus A, B o C, nell'altra sei negativo, ma poi i sintomi tuoi organici sono gli stessi, capisci? Quindi il programma è chiaramente lo stesso.
Interrompo un attimo perché c'è Paolo che deve lasciarci, ma ha fatto una domanda che secondo me può avere senso per tutti, o meglio, per tutti quelli che si approcciano a questa cosa nei primi passi, ecco, no? Non qualcuno che la studia da un po' di tempo. Dice, vorrei chiedere un consiglio, oltre a seguire attentamente, quale percorso di formazione consigliate per chi volesse approfondire queste tematiche? Allora io mi permetto con molta poca modestia di dire, se non ne sai assolutamente nulla, vatti a vedere il film Salute Nuova Medicina, fra cui c'è anche Davide, fra quelli che sono intervenuti e altri, che io l'ho fatto proprio con l'idea di prendere per mano uno che non ne sa nulla, ovviamente un minimo di dubbio sulla medicina ufficiale ce lo devi avere, un minimo di curiosità, un minimo di non sono convinto che me la raccontino giusta al 100%. E quello parte proprio da zero, cioè parte proprio dal dire, boh, ci dicono che la medicina ha fatto progressi da gigante, però se andiamo a vedere certi parametri, dai tumori, l'autismo, questo e quello, non è proprio così. Forse che c'è qualcos'altro. E poi da lì si introduce, non si parla esplicitamente della medicina, sì, se ne accenna, ma è un'introduzione. Dopodiché, Davide, i tuoi libri, puoi anche dirlo.
Allora, sì, diciamo che io ho scritto i libri principalmente per quello, cioè per dare uno strumento comprensibile a chi volesse cominciare a studiare seriamente la medicina di Hammer, perché purtroppo a leggere direttamente i libri di Hammer
è pesante.
È un po' dura, perché lui
è un po' dura.
Dà per scontato tante cose, essendo un medico,
conoscenze
mediche, no? Quindi partire subito, io sono partito subito col testamento, però devo dire che la prima lettura sì, mi ha conquistato, però
è ostica,
E quindi poi è importante a un certo punto anche fare dei corsi in presenza. Io l'avevo fatti a mio tempo.
Sì, cioè, l'interattività è importante.
Sì, perché sennò si rimane sui libri e come ho detto all'inizio, l'esperienza pratica serve. Sì, chiaro che possiamo fare esperienza su noi, sui familiari, così, però insomma serve anche un'esperienza più larga.
Davide,
dimmi.
Sono le 9:50. Apriamo i microfoni. C'era Luigi che mi ha fatto una domanda specifica. Oppure vuoi finire con l'ultima, la quintessenza, diciamo la prossima volta?
Sì, giusto due parole sulla quintessenza.
Due parole, dai.
Allora, la quinta legge non dice niente di nuovo, è un po' un riassunto delle altre leggi, però dice una cosa importantissima, cioè che ogni malattia, cioè ogni cosa che era considerata malattia finora, è in realtà parte di un programma speciale e biologico.
Esatto.
E questa è la rivoluzione, la grande rivoluzione di Hammer. Poi volevo dire un'altra cosa, secondo me importante, perché tanti divulgatori parlano soltanto di cinque leggi biologiche. Ok, le cinque leggi biologiche sono quelle che vi ho enunciato adesso, però Poi c'è dietro tutto il grandissimo lavoro di Hammer, che ha riassunto nella sua tabella scientifica, di applicazione di queste cinque leggi a tutti i tessuti del nostro corpo, capisci? Perché poi i tessuti del nostro corpo...
Che si trova sempre nel testamento?
No, no? È una tabella a parte. All'inizio era alla fine...
Ah, la tabella famosa. Prime, sì, sì, sì.
Edizione. Adesso è una tabella a parte.
Ma dove si trova, tra l'altro, quella tabella? Perché...
Ah, si trova su parte con... di
prepararsi.
No, no,
si trova.
Sì?
Sì,
sì, ah, okay, si trova, okay. Si trova. E quella è essenziale, se uno vuole studiare seriamente deve prenderla, e lì c'è tutta l'applicazione ai tessuti del nostro corpo, perché ovviamente ogni tessuto ha le sue particolarità, cioè i sintomi che ci vengono per un programma alla piccola curvatura dello stomaco ovviamente non sono gli stessi del programma al ginocchio, capisci? Quindi okay. Lì ti spiega che cosa succede nella fase attiva in quel tessuto, cosa succede nella fase di riparazione e anche le principali complicanze che ci possono essere in relazione a quel tipo di programma. Okay? Quindi questo è il grande lavoro di Hammer, che lui ha riassunto nel nome medicina, nuova medicina germanica. E quindi io preferisco parlare di medicina germanica, capisci? Perché così intendi tutto il suo lavoro, non solo le cinque leggi in sé. No? Okay? Poi ci sono anche le costellazioni. Ovviamente altra grande.
Facciamo un po' la parte interattiva nell'ultimo quarto d'ora che ci rimane.
Sì, delle costellazioni Luigi... parliamo un'altra volta, se no.
Sì. Allora, io avevo Luigi che mi aveva chiesto qualcosa, se vuole chiedere, non so se per chi fosse.
Sì, ciao. La domanda era anche per un problema, diciamo, familiare, visto che mia mamma poi adesso è mancata, ma ha avuto questa le malattie neurodegenerative. Che diciamo uno si trova immerso in questa cosa e come fa ad uscirne o capire qual è stato che poi diciamo il conflitto biologico, se poi non riesce più, visto che proprio va a toccare l'aspetto neurologico.
Allora, le malattie, tutte le malattie considerate degenerative dal punto di vista hammeriano non sono altro che una serie di recidive. Un circolo vizioso di recidive, perché io faccio sempre l'esempio, anche quando, quando noi ci facciamo male o quando per esempio ci feriamo, se noi ci facciamo una ferita, no? Una ferita può essere considerata come una fase attiva di un conflitto, ok? E subito dopo la ferita, subito dopo che ci facciamo la ferita, il corpo parte con la riparazione, no? Immediatamente dopo. E quindi il corpo nel giro di qualche giorno, qualche settimana, a seconda di quanto è grossa la ferita, la richiude completamente, ok? Il problema qual è? Che se mentre il corpo sta richiudendo la ferita noi la riapriamo e poi il giorno dopo la riapriamo ancora, il giorno dopo la riapriamo ancora, il corpo non ce la fa a tornare a posto, capisci? E questo è la stessa cosa che succede nelle cosiddette malattie degenerative, cioè uno va in soluzione, perché i sintomi sono praticamente sempre da soluzione, però poi mentre è in soluzione fa una recidiva e quindi torna in conflitto attivo. Capisci? Paolo si chiama chi ha fatto la domanda.
No, Luigi.
Luigi. Capisci Luigi? Quindi sì. Cosa succede? Che per esempio nei conflitti, nei programmi motori spessissimo succede quello, perché noi nei programmi motori abbiamo un deficit funzionale in soluzione. Cioè in soluzione, se è un programma, se è un conflitto proprio motorio, cioè di movimento impedito, abbiamo una paralisi, no? E ok, se io mi sveglio al mattino che non riesco più a alzare il braccio oltre un certo livello, se conosco Hammer sto tranquillo perché è una soluzione. Se non conosco Hammer, cosa faccio molto facilmente? Ci faccio sopra un conflitto, capisci? Ci faccio sopra un conflitto motorio, non riesco a alzare il braccio più di così. Capisci? E quindi ci fa.
E quindi la mia percezione peggiora il sintomo.
E fai una recidiva, e come ti ho detto, è come se riaprissi la ferita ogni volta. Cioè lì il fatto che tu non riuscivi a alzare il braccio era un segnale di riparazione, era un segnale buono in realtà.
Cioè, non dovevi preoccuparti.
Eh no, perché tu se riesci sai che quel tuo non alzare il braccio è momentaneo. Durerà qualche giorno, qualche settimana, poi a poco riuscirai di nuovo a rialzarlo come prima. Però questo se non fai recidive, ed è molto difficile non fare recidive col lavaggio del cervello che ci hanno fatto e col terrorismo che ci hanno messo in relazione a qualsiasi sintomo. Poi c'è un altro problema, che noi andiamo dal medico e il medico ci visita e se ci appioppa l'etichetta di malattia degenerativa, sclerosi multipla, distrofia o quel che l'è,
maledizione.
Noi c'era un ordine post-ipnotico, capisci? Perché noi, la maggior parte delle persone che ha queste diagnosi si vede già sulla sedia a rotelle. E in più, ogni piccolo problema motorio che avrà da quel momento in avanti lo prenderà.
Lo ricollega alla sua diagnosi.
Lo collega alla malattia che avanza, capisci? A chi non è capitato di inciampare sul gradino che ti cada un bicchiere dalle mani? A tutti capita, no? E se capita una persona normale, dice che scemo che sono stato.
Esatto. Se hai una diagnosi di sclerosi.
Esattamente, sei dietro quella diagnosi, dice ecco, vedi che aveva ragione il dottore, che sto andando sempre peggio, bla bla bla. E da quei circoli viziosi è molto difficile uscire. Si può uscire con Hammer si può uscire. Se si comprende bene Hammer e si fa un certo lavoro, a poco si può andare verso un miglioramento.
Michela mi scrive come dissero a me. Se vuoi, Michela, alzare la mano e raccontarci. Io intanto aggiungo una cosa che è derivata da un articolo peer review, quindi quelli ufficiali. A volte qualcuno dice, ma ti pare che una semplice convinzione possa giungere a questi risultati? Io ho trovato, ma sono 1000 esempi. Uno in particolare che mi ha colpito era l'operazione al ginocchio, in cui è un'operazione che si fa in centinaia di migliaia di volte nei soli Stati Uniti per curare dei sintomi di un po' di artrosi al ginocchio, e si fanno due operazioni, una è l'estrazione di un liquido, l'altra la raschiatura di un osso, non mi ricordo quale, e una volta un medico ha detto, ma chissà se il risultato positivo, che è circa 2 casi su 3, un 66%, è dovuto alla prima cosa o alla seconda. Facciamo un esperimento in doppio cieco e a metà pazienti facciamo una cosa, l'altra metà facciamo l'altra. E un assistente di questo medico disse, beh, già che ci siamo, ti do la parola Michela, già che ci siamo facciamo anche il terzo caso. E lui dice, qual è il terzo caso? Non facciamo niente. Come non facciamo niente? Io sono un chirurgo, lo so quello che faccio, non è che è un placebo. Comunque era abbastanza aperto e ha fatto anche il terzo caso. A distanza di una settimana, un mese, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, tutti i 3 gruppi hanno avuto lo stesso tasso di guarigione. Anche quelli ai quali non è stato fatto assolutamente niente. Però attenzione, gli avevano fatto l'incisione sul ginocchio, gli avevano fatto. E loro poi andavano, dottore, grazie, posso ancora piegarmi, prendo i nipotini in braccio che non potevo più farlo, e non avevano avuto assolutamente. Quindi, quando si dice attenzione a queste cose, a queste diagnosi, lei avrà questa cosa qui, non pensiamo che il cervello non conti, conta tantissimo. Michela, se vuoi puoi parlare, dove sei, però devi toglierti il mute. Devi cliccare sul pulsantone verde, eccoti qua.
Sono, buonasera a tutti.
Ciao.
Sorridevo per quello che stavi dicendo. Dunque, io vi dico la mia esperienza. Nel 2007 perdo il lavoro, perdo il marito, perdo nel senso che ci siamo separati.
Ah, meno male.
E poi anche, sì. Anche la morte di mio padre, e quindi tutte queste 3 cose, io sono mancina, hanno fatto sì che mi portassero a stare sul divano con mezzo corpo, come dicevo io dicevo sempre, sono qui con mezzo corpo, l'altro mio lato se n'era andato.
Cioè sei andata in depressione, intendi quello?
No, ho iniziato ad avere disturbi, cadevo sempre e poi non riuscivo, era proprio, avevo le parestesie, metà corpo, il sinistro non mi rispondeva più.
Ah, ok.
Fino a che, insomma, le visite, i protocolli mi diagnosticarono una sclerosi multipla.
Ecco.
Io non l'ho detto. Sì, non ho detto niente. Vivevo da sola, però in quel periodo sono dovuta andare a casa di mia madre. Non ho detto niente a loro perché comunque volevo capire bene. Poi sono andata in una clinica in Molise, vicino a...
Scusa, tu sapevi già delle leggi biologiche oppure hai agito in base al tuo istinto?
Allora, secondo me, ci tengo a dirlo, sono già dentro di noi. In un certo senso sì. Lo sappiamo, ecco. poi
è vero.
Questo è quello che penso io, naturalmente.
Sì, sì.
Poi avevo già avuto altre cose che mi avevano fatto riflettere e dicevo, ma com'è possibile? Se io, un esempio che vi faccio, è che io non potevo sentire, ora apro la parentesi nella parentesi, non potevo sentire il profumo del sapone di Marsiglia. Proprio quando lo sentivo, mi sentivo come se mi... senza forze.
Cioè lo sentivi, ma ti faceva, ma lo sentivi ma ti faceva stare male?
Sì, esatto.
Okay,
quando sentivo questo profumo, come anche un colore che è acqua marina, quel colore verdino chiaro. Però
erano binari, erano binari,
esatto,
no?
Esattamente.
Spiega, però... cosa vuol dire erano binari? Vabbè, vai, finisci.
Sì, no, prego, dimmi.
No, erano, binari, chiedo, che erano condizioni di contorno del conflitto. Tu hai individuato quindi il binario?
Esattamente, sì, sì, ma io non me lo ricordavo, questa cosa. Non... Era una cosa di quando, insomma, ero bambina e mi è venuto in mente quando avevo 30 anni, più o meno.
L'hai portato alla luce cosciente.
Sì, sì, e poi ho capito e... ma vabbè, ci ho fatto un lavoro sopra, perché poi mi sono venute in mente tante cose che per fortuna a volte si dimenticano. E questa cosa, per esempio, già mi dava da pensare, dicevo, ma aspetta un attimo, se mi è successo questa cosa che io ho dimenticato, no? Non può essere che questi sintomi, anche questi sintomi siano legati, perché loro, cioè, all'ospedale, io vivo in Toscana, nella provincia di Pisa, all'ospedale a Pisa il neurologo mi disse proprio così, mi disse guarda che te fra un po' non sentirai più niente, ti farai più
come sono delicati, come sono umani.
Sì, sì, ma non può essere la solita ragazzina, perché la prima volta che ho avuto i sintomi avevo 21 anni. Solita ragazzina, sì, col solito mal di testa e soliti... Vabbè, magari adesso penso e dico, beh, non diceva male, via. Magari potevo filtrare in un modo particolare. Però poi quando ci sono, diciamo, ricapitata, ho detto no, qui c'è qualcosa che
devo quindi
capire.
Tu a partire dal 2007, che tra l'altro tu essendo mancina, i tre eventi che hai detto li hai somatizzati effettivamente tutti sul lato sinistro, perché sì, sì, hai parlato di separazione da partner, lato sinistro, padre, lato sinistro, lavoro, lato sinistro, quindi chiaramente ti sono venuti tutti a sinistra, no?
Sì, sì. Però in quel momento, devo essere sincera, non... Sì, ok, erano degli eventi che, sai... l'ansia, ma a me non mi sembrava di essere comunque, sì, ok, cambiamenti, però, no, ma è ansia mascherata, sai, ti dicevano. E nulla, praticamente io non ho fatto, ora non voglio trattenere e prendere troppo tempo, però io non ho fatto niente di quello che mi è stato detto.
Ok. Tipo,
mi avevano detto di prendere la lirica.
Sì, sì, certo, ti danno delle medicine.
Che ora
certo.
la danno per tutto. Nulla, io non l'ho fatto, mi ricordo di essere stata sì a casa della mia mamma perché non potevo stare da sola, insomma avevo anche paura.
E quindi gradualmente poi hai recuperato questa, sì, in fondo hai avuto una paralisi, in fondo, una semiparalisi.
Sì, 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 ma io ho fatto, cioè io avevo la diagnosi, io ho tutte le risonanze.
Cioè la 104 tu, la 104.
Sì, no, lasciamo stare, guarda.
Lasciamo stare.
Proprio...
Ma quindi, scusami, adesso stai bene tu, quindi?
Adesso sto bene, sì. Ho capito perché ho capito. E mi ricordo...
Ma tu sei autodidatta fondamentalmente.
Io ho avuto una grande insegnante.
Ah, ok.
Ho avuto una grande insegnante, sì, però... sì, ho fatto sempre tutto da sola, che detto così, però voglio dire questa ultima cosa, se me lo permettete.
Sì.
Alcuni anni fa, a un convegno a Genova, mi ricordo che insomma c'erano diverse persone che studiano e insegnano anche la medicina germanica. Io mi ricordo alla fine, tutta felice, mi sono alzata, sono andata lì perché volevo dire ad una di queste persone che io appunto insomma ce l'avevo fatta. E quando gliel'ho detto, non è che mi ha, secondo me non mi aveva dato tanta soddisfazione, perché mi ha detto, e quindi? E io, no, così volevo dirlo, no? Ma
È
sembra...
contenta.
Sì. E lui mi ha detto, questa cosa deve servire a te, mi disse, perché tu capisca il perché ti è successo e che non accada più. Esatto.
Beh, ma non solo, non solo, può servire anche a altri, cioè.
Esatto,
Certo.
infatti io da sempre
Chi era che ti ha detto così? Puoi dirlo?
non si dice peccato, ma non
no, non
peccatore.
era Fischer,
Era
ecco.
pistola. Ma si vede
Era
che era
Fischer.
stanco,
Era
si vede che era
Sammartino.
stanco, si vede che era stanco, non c'aveva
Sì,
voglia.
immagino. No, davvero, ora, a
Magari.
parte gli scherzi, comunque io il semino lo lancio sempre, ecco.
Fatto
Anche
bene, brava. Beh,
se dicono, sì, vabbè, poverina questa, poverina, sai di fa.
poverina, intanto
No, ormai.
tu sei uscita da una diagnosi di malattia degenerativa che non è facile, quindi
Esatto.
sei stata già
No, no,
molto
no.
brava.
Grazie.
Ma grazie Michela, perché tu mi
Niente
confermi
a voi.
che no, io sono un fanatico dell'uso di queste conoscenze, non tanto a livello terapeutico, per carità, anche. Ma soprattutto dovrebbero essere insegnate ai bambini, come
Ah,
fantastico,
certo.
cioè, insegnate, cioè, caschi, ma banalmente, caschi e ti sbucci il ginocchio, guarda che miracolo. Tu oggi lo vedi così la ferita, domani un po' meglio, dopodomani un po' meglio, fra una settimana
Poi
la
cambia
pelle si riempie.
forma.
Brava, ma cominciamo a farglielo notare. Guarda come è fatto bene il tuo corpo, che fa tutto da solo e sa esattamente quello che deve fare. Ma non è un
Certo.
miracolo,
Ma poi
è una
io ti dirò, no, ovviamente parlo sempre di Haber in famiglia e
non ti
diciamo
sopportano più.
anch'io.
spesso
Ormai.
avevo qui a casa i miei nipoti perché prima vivevo con mia mamma e ti lasciavano qui e quindi diciamo che ho avuto molto a che fare con loro quando erano piccoli e devo dire che i bambini la capiscono subito la medicina di
Sì,
Haber. Sì.
che bello.
Perché proprio sono ancora loro, non hanno ancora subito il lavaggio del cervello degli adulti.
Esatto.
E tu gli fai vedere questi collegamenti e li vedono subito, perché effettivamente
Sì.
sono naturali questi collegamenti.
Sì,
Ma
anche i miei
pensa.
nipoti mi chiamano, ho dei nipoti che vivono all'estero e mi fanno, zia, ho da parlare un pochino con te.
Dai.
Sì, quella dice, sai il calazzo? Mia nipote, per esempio, sì,
Sì.
era piccolissima, aveva 4 anni. E mentre dopo giorni di cui avevo parlato, non so quale poteva essere il problema, io ho detto, come sta il tuo occhio? E lei, zia, eravamo sedute sulle scale e scivolando giù dagli scalini fece, si è spalmato.
Quanti
Per dirmi che era
anni?
sparito.
Quanti anni questa? Ma
4 anni aveva.
dai, ha già
Sì,
capito, si è spalmato. Che
si è
bello.
spalmato.
Ma sicuramente hai ragione, però è una delle cose che il sistema vuole di meno, perché se noi cresciamo i bambini con queste conoscenze,
Assolutamente.
ovviamente vengono su adulti che non si fanno più prendere per il culo come si è fatto prendere per il culo la
Esatto.
gente col Covid, no?
Sì, sì.
E quindi il sistema non vuole.
Bene. Michele Luigi, grazie mille. Io sono un fanatico della puntualità, per cui se abbiamo detto che le trasmissioni durano un'ora, trasmissioni, che le nostre chiacchierate da bar durano un'ora, a meno che non ci sia qualcuno che scalpita perché ha qualcosa da raccontare o da
Se c'è una domanda
chiedere.
veloce possiamo farla, se c'è qualcuno.
Ma sì, dai. Però tendenzialmente vorrei fare un'ora, quindi dai, se c'è qualcuno che ha qualcosa, se no ci risentiamo quando? Fra 2 settimane, Davide? Fammi vedere,
Allora,
27, 3, e il lunedì sarebbe lunedì 10, a te va bene lunedì 10 giugno?
sì, va bene. Guarda, ne abbiamo anche parlato fra di noi che potremmo anche farla una volta a settimana, se c'è
Ma...
riscontro.
Però dai,
Vediamo.
continuiamo ogni due intanto, tanto
Va
voglio
bene.
dire, un'oretta ogni due è poco impegnativa.
Va bene, va
Io, se
bene.
siete d'accordo, affronterei l'argomento del contagio, perché è uno degli inciampi più grossi, sulla cui tanti si bloccano, dicono no, guarda, questa cosa qui non ci credo, eccetera. e poi abbiamo visto con lo spauracchio del contagio cosa hanno causato in questi 3 anni, per cui mi piacerebbe affrontarlo. E non vedo nessuno che alza la mano, perché che scorro tutti. Cosa?
Posso chiedere io una cosa?
Sì, vai.
Ok, allora, va bene, io soffro da oltre 30 anni, da, diciamo, il tema di fidosico, hanno detto, sarei allergica al colore blu, sarei allergica a tante cose. Anche se nel tempo, negli ultimi anni, è di meno questo problema, ma io non ho mai capito che chi, cioè da dove nasce. È un problema, diciamo, da contatto. E infatti io noto, sono allergica alle colle, a tutte le colle che non sia la colla quella, diciamo, per il legno, a quella non sono allergica, ma tutte le altre colle sì. Quindi diciamo che quando è estate ho il problema. Le scarpe a contatto con la colla che usano per fare le scarpe a contatto, come vedi, mi dà allergia.
Ok, scusami, allergia, che sintomo ti viene? Cioè ti viene un eritema sulla pelle? Che tipo di sintomo ti viene?
Sono praticamente delle bollicine d'acqua. In effetti diciamo che i medici mi hanno spiegato, il nostro poro finisce all'imbuto, il mio praticamente non finisce all'imbuto, e quindi forma questa gocciolina d'acqua che mi porta prurito e poi tutte le conseguenze del caso. Quindi, però diciamo che io da giovane, diciamo, ho iniziato proprio una sofferenza quasi annuale, poi da lì è andata man mano scemando, e io ho cercato sempre, diciamo che ho fatto pochissime cure perché sono stata sempre contro i medicinali.
Ma quindi, scusami, ti veniva solo ai piedi questo sfogo?
Piedi, mani, diciamo fino alle ginocchia, oppure saliva su fino ai glutei, e poi le mani fino, diciamo, a metà braccio.
Però le mani non venivano a contatto con le colle? Cioè anche lì ti veniva per contatto con le colle?
Allora diciamo che le mani direttamente proprio no, però comunque loro mi hanno detto che io sono allergica al blu, al cobalto, queste cose, quindi diciamo che è di uso comune, no? Toccare addirittura anche i metalli, quindi è normale che, diciamo, si può venire a contatto con le mani.
Vabbè, però scusami, ai piedi ti veniva quando mettevi magari dei sandali in cui il piede era a contatto con queste colle, alle mani quando ti veniva?
Sempre nello stesso momento, cioè o a volte iniziava con le mani, o a volte inizia con i piedi. E diciamo che io quasi contemporaneamente, con l'inizio, diciamo, fine febbraio, in questo periodo, fine febbraio, iniziamo con queste bollicine sul piede.
Ok.
Quindi venendo l'estate, la primavera dell'estate, subito dovevo mettere, diciamo, i sandali, che quando fa proprio quel caldo torrido, anche quelli, diciamo, mi danno fastidio.
E quindi il sintomo poi ti durava per tutta l'estate?
E il sintomo, allora, praticamente mi durava nel periodo clou, diciamo fino a tutto luglio, poi nel periodo di agosto, metà e fine agosto già rientrava.
Ok.
Agli inizi di agosto.
Allora, tu lo sai.
Tutto il tempo. Dimmi.
Tu lo sai cosa sono le allergie, secondo Hammer?
No.
Secondo me le allergie sono binari, e i binari sono condizioni di contorno dell'evento conflittuale. Quindi bisognerebbe. Tu hai
detto. Di meglio binario, perché non è chiaro a tutti cos'è un binario.
È una condizione di contorno del conflitto, cioè nel momento del conflitto della DHS ci sono delle condizioni, no? Cioè, prima di tutto, in che periodo dell'anno siamo, in che stagione siamo, ok? Sì. Poi c'è la situazione in cui eravamo, in che casa eravamo, che odori c'erano, che rumori c'erano. Il nostro corpo registra tutto nell'istante della DHS. E in futuro, quando ci capita anche solo uno di queste condizioni di contorno, possiamo riattivare il conflitto, quindi si riparte fase attiva e poi abbiamo i sintomi. Capisci? Quindi evidentemente tu, allora, quanto mi dici, hai patito questo conflitto a inizio primavera, quindi febbraio, ti partono a fine febbraio, no? Questi sintomi generalmente?
Sì, generalmente. Quindi,
vuol dire che il conflitto originario che hai fatto da ragazza, perché ce l'hai fin da quando eri ragazza?
Sì.
Il conflitto l'hai fatto da ragazza e il conflitto è stato in quel periodo lì, inizio primavera. E il conflitto è tendenzialmente di separazione. Separazione e svalutazione, perché queste bolle generalmente hanno una componente sia dell'epidermide sia del tessuto connettivo. Quindi ti sei separata da qualcuno e ti sei anche svalutata per quello. Quindi dovresti cercare di ricordare, cioè da bambina non ce l'avevi, giusto?
No, da bambina no.
Ok, quindi l'avrei vissuto presumibilmente durante l'adolescenza.
No, avevo 26 anni all'incirca.
Ah, quando l'hai avuto la prima volta avevi 26 anni?
Sì.
Ok, quindi puoi ripensare a quel periodo, che però, tipo di separazione hai avuto?
Però c'è un particolare. Prima di avere questa eruzione cutanea, io ho sofferto stranamente, diciamo, di vertigini o giramenti di testa, ma dovevo stare praticamente immobile nel letto. La prima volta sono stata per 2 giorni.
Allora, cara, bisognerebbe analizzare con un po' più di calma, perché capisci che qui in 5 minuti non è che possiamo andare a vedere. No, la mancanza di equilibrio in realtà è una fase attiva, cioè è successo probabilmente che in quel periodo tu, qualcuno è caduto, o tu stessa hai avuto paura di cadere, anche a livello metaforico, non riuscire nel lavoro, fallire o così, e questo ha provocato anche una separazione nella tua vita. Quindi dovresti pensare che periodo era a livello lavorativo, sia a livello lavorativo che a livello sentimentale, generalmente sono quelli di macro ambiti, no? In cui succedono le cose. Poi tu, il tuo sintomo lo hai a entrambi i lati uguale, cioè destra e sinistra ti viene uguale?
Allora, diciamo non proprio, a volte il sinistro è stato più, diciamo, rovinato del destro.
Ok, e tu sei di Estrimane, tu sei di Estrimane o Mancino?
Estrimane.
Estrimane, allora il sinistro dovrebbe riguardare o madre o figli. Quindi è una separazione che dovrebbe riguardare più o madre o figli. Tu hai figli?
No.
E tua madre però c'era ancora quando avevi 26 anni, giusto?
No, no, l'ho persa da piccolina, avevo 7 anni.
Ah, l'hai persa da piccola, ok. Però può anche riguardare una figura tipo una nonna, cioè chiunque si prenda cura di noi o noi ci prendiamo cura di questa persona, la somatizziamo su quel lato lì, sul lato non dominante.
Ho capito.
Cara, se vuoi analizzare bene bisogna farlo con calma, cioè non è... impostiamo. Ti posso solo dire in linea generale cosa sono le allergie, cioè tu evidentemente per un certo periodo della tua vita hai recidivato in maniera più intensa perché avevi quel sintomo in maniera più intensa, poi hai detto che negli ultimi anni molto meno, giusto?
Sì.
Evidentemente negli ultimi anni ti sei allontanata, hai cambiato qualcosa nella tua vita e ti sei allontanata almeno da alcuni dei binari che ti riattivavano quel conflitto.
Ho capito.
Devi rivedere, bisogna rivedere un po' tutto.
Senti, però volevo suggerire una cosa, anziché farlo fra 15 giorni, visto che l'argomento, perché io ho preso il libro di Hammer, il primo libro, quello là pesante che dite voi, e quindi il discorso, diciamo, è molto complicato e quindi non credo che un'ora ogni 15 giorni ci possa dare delle delucidazioni. Magari se si può fare una volta a settimana, ecco.
Ah, guardate, io sarei anche disponibile, vediamo se convinco Alberto. Vi faremo sapere, dai, se lo convinco già lunedì prossimo.
State ogni tanto, guardate sul canale quando io metto la programmazione, di solito 24-30 ore prima, esatto. E si vede in alto il contatore alla rovescia che dice: e vabbè, dai, decidiamo settimana prossima se andiamo.
Sì, settimana decidiamo. Poi comunque lo pubblicherò anche nel mio gruppo Facebook, quindi sì. Si saprà. Okay,
sicuramente lo sappiamo, allora, grazie.
Ciao, cara, un abbraccio.
Bene, grazie a tutti. E dai, con qualche minuto di sforamento sull'ora che volevo tenere, ma ce l'abbiamo fatta. Davide, grazie mille. Ti sento sempre più preparato ogni volta che ti sento. E sono sono stupito della tua competenza, mi fa piacere.
Grazie a te, grazie a tutti i partecipanti. Come vedi, di argomenti, di approfondimenti ce ne sono praticamente infiniti. Sì, sì. Quindi
da dire fa piacere. Dai, vediamo se riusciamo lunedì prossimo oppure fra due settimane. Dai. Comunque speriamo lunedì sera alle 9. Buona serata a tutti, grazie.
Un saluto a tutti, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.